Bella, no?
Non l'ho capita.
Perché lui si chiama Alfredo.
Chiedo scusa. Ha ragione anche Alfredo. Ha ragione anche Alfredo.
Certo. Ciao Nico.
Rosy, se vuoi rimango, eh.
Se vuoi, ma...
È arrivato. Ciao cari, buon divertimento.
A sorpresa, atterriamo. Vabbè, perché beh, ha messo i moonboot lunari e con la tuta spaziale mica è facile muoversi come...
Niente panico.
Sulla Luna il traffico non c'è. Sulla Terra al momento non l'abbiamo ancora risolto. Ben arrivato, buongiorno. Sentiamo il fiato.
Sulla Luna che accomando.
Sì, immagino. Allora, buongiorno a Paolo Attivissimo. Abbiamo tantissime domande, tantissime curiosità, soprattutto il tuo nuovo libro da presentare, Ritorno sulla Luna, dal sogno di Apollo, o in questo caso Alfredo, visto che il nostro amico ci propone Alfredo invece di Apollo, ma ormai Apollo è già passata la storia. Dicevo, dal sogno di Apollo alla sfida di Artemis, o Artemis, ce lo spiegherà Paolo, che ha fatto una lunga analisi, anzi già sulla tutta la sua carriera di divulgatore scientifico si era piegato più volte su tutte le storie complottiste o meno delle varie missioni spaziali. Paolo,
sì, ho sentito mentre ero in colonna per arrivare qui le domande che sono già arrivate. Bellissimo vedere così tanto interesse, passione per l'argomento, passione per la Luna, che è ovviamente un oggetto, a prescindere dalle missioni spaziali, è un oggetto bellissimo, affascinante. Allora, sì, ci sono tante cose da raccontare. In particolare, ho sentito che parlavi del fischio, è stato smontato subito dagli esperti stessi, come hai già accennato. Ci sono tanti misteri che sono stati costruiti nel corso del tempo. In realtà poi alla fine ci siamo andati, togliamoci il dubbio, non c'era la tecnologia per falsificarli, quindi ci dobbiamo essere andati. Fly Me to the Moon, il film che avete citato, è proprio la spiegazione di questo. Divertentissimo, fra l'altro, perché ti fa vedere come sarebbe stato impossibile falsificare realisticamente, anche perché sarebbero sul set sarebbero arrivati i gatti.
Esatto. Senti Paolo, prendi fiato. E a proposito di fiato, intanto sentiamo quella musica strana, famosa storia di Apollo 10, quando gli astronauti sentirono questa musica spaziale e non osavano magari riferirlo alla base della NASA. Cala mai che poi ci pensano tre pazzi. Sentiamo quello che ho trovato.
And it music even sounds outer space, doesn't it? You hear that whistling sound?
Yeah. Sì.
Richard. Yeah, it sounds like you know, outer space type music.
Era rete 3.
Hey Tom, is your insulation all burned off here on the front side of your window over here? Right. Yeah.
Apollo 10 was at this point on the far side of the moon.
Ecco, allora la sfumiamo, ci sono tanti documentari che la raccontano, ci torniamo tra un disco, pronti per fare un viaggio incredibile e per prepararci alla nuova missione spaziale.
Con piacere.
I wanted to know what he was like. Now you can feel a bit. There's a little give and take. You love a stretch a little bit. But finally it's gonna break. Wherever you go, I will follow you. Cause I was wrong. Wherever you go,
back right. Okay, engine stop. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Questa è una versione leggermente tagliata.
Sì, 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 leggermente tagliata, esatto. Raccontaci tutto. Era il tra il 20 e il 21 luglio, esatto, 1969, missione Apollo 11.
Neil Armstrong e Buzz Aldrin, due astronauti della missione Apollo 11, scendono sulla Luna, arrivano e annunciano che l'Aquila è atterrata. Eagle, Aquila era il nome del loro veicolo, il loro ragnetto. Piccolissimo, non c'erano neanche i sedili a bordo, cioè veramente molto striminzito, però era tutto quello che si poteva fare con la tecnologia aerospaziale di quegli anni. Arrivano sulla Luna e Charlie Duke, che era il radiofonista di contatto, quello che parlava con gli astronauti da Houston, si impapera. Infatti si sente Roger Twan, doveva dire Tranquility, gli viene fuori un Twan, si ferma e riparte perché era emozionatissimo, c'era un silenzio totale. Charlie, che ho conosciuto, fra l'altro, ho avuto l'occasione di fare l'interprete per lui quando è stato dalle nostre parti, raccontava che non volava una mosca, erano tutti ansiosissimi perché negli ultimi momenti mancavano circa 20 secondi di propellente, poi non ce n'era più. E si sapeva che la spia della riserva aveva un certo margine di errore, quindi c'era il rischio effettivamente che i calcoli non fossero giusti, questi a pochi metri dalla superficie sarebbero caduti, si sarebbero schiantati. E invece è andato tutto bene. Neil Armstrong ha fatto l'atterraggio più straordinario, credo, della storia, su un veicolo che non aveva mai fatto prove precedenti di allunaggio. C'erano state le esercitazioni sulla Terra, in ambiente simulato, con degli apparecchi che somigliavano moltissimo a quelli reali. Però un conto è essere sul simulatore, dove se scendi male hai il seggiolino iniettabile, te la cavi. Invece lì sei sulla Luna, non hai mezzi di soccorso, hai un solo motore che deve funzionare, ti devi fidare dei tuoi strumenti, di quello che ti dice il tuo copilota Buzz Aldrin, che ti manda i dati, ti dice guarda che siamo a questa altezza, si vede così, si vede cos'ha, tu sei troppo preso a pilotare, ce la fa. Infatti lui, la cosa buffa che diceva Neil Armstrong, a me andare sulla Luna non è stato interessante, atterrare sì, da pilota a me interessa atterrare, la passeggiata è un extra, così un di più, poi si torna a casa.
È una missione storica, se si fa un viaggio, un giro nello Space Center JFK di Cape Canaveral, ecco, ti togli ogni dubbio, se dici ma com'è possibile che sono loro riusciti ad allunare, beh, vedendo tutto quello che c'è stato prima, tutti gli incidenti terribili,
sì,
tutto il costo, tutti i lavori, insomma quando sei lì ti confronti con quegli oggetti, seppur da vedere sembrano alcuni un po' dei torleri, perdona.
Sì,
Paolo.
Sì, no, questo è Biaschese.
È
sì,
Biaschese.
È Torlero, sì.
Eppure, sulla Luna ci siamo stati e ci siamo stati più di una volta, perché sì, poi uno dice, perché nel 69, Paolo? In realtà non fu solo nel 69.
69, due missioni, e poi fino al 72 in totale 6 allunaggi, sarebbero stati 7. In realtà, ma Apollo 13 andò male durante il viaggio di andata, ci fu uno scoppio a bordo, per cui fu necessario interrompere il tentativo di allunare e tornare indietro di corsa sulla Terra, sani, salvi, tutto quanto. Bellissimo film di Ron Howard che poi racconta abbastanza bene tutta la vicenda, ma la cosa interessante è vedere appunto quando vai al Kennedy Space Center con che tecnologia ci siamo andati
e questo risponde anche alle domande che ho sentito mentre stavo arrivando, che come mai non ci siamo tornati, ci ha voluto così tanto tempo per tentare di nuovo di andarci. In realtà sono 20 anni che tentiamo, la NASA tenta più o meno di andarci, però con pochi soldi, con pochissima volontà politica. All'epoca c'era Kennedy che spingeva moltissimo, c'era la sfida da battere dal punto di vista politico verso l'Unione Sovietica, bisognava dimostrare che il sistema americano era migliore di quello sovietico per convincere i paesi incerti a decidere da che parte stare, e l'idea dello sbarco sulla Luna era: guarda come siamo bravi noi, i russi non ce la fanno. I russi ci provarono di nascosto, fallirono, il loro razzo gigante N1 fu tenuto segreto per moltissimi anni. Questi sono i veri complotti degli allunaggi. E oggi manca tutto questo. Anche l'amministrazione Trump, che pure ha speso dei soldi in più, ha stanziato dei soldi in più per le missioni, arriva tardi e arriva, come dire, un po' così di malavoglia intorno a questa cosa, con un razzo che non è proprio pronto, è un fatto assemblando i pezzi avanzati dal programma Shuttle. È una storia ben diversa da quelli degli anni 60, insomma, non c'è la stessa ricchezza, non c'è la stessa determinazione.
Facciamo un passo per volta, perché tu hai scritto un nuovo libro che presentiamo oggi. Perché? Perché con il mese di aprile dovrebbe aprirsi un nuovo fronte.
Ci sono, non è la prima volta, ma finalmente ci sono degli astronauti in quarantena perché devono andare a girare intorno alla Luna. Quarantena non perché devono portare germi terrestri sulla Luna, ma semplicemente perché nessuno vuole che prendano un raffreddore appena prima di partire, quindi devi sostituire l'equipaggio all'ultimo momento. Non è il caso. E quindi stanno in isolamento, vedono poche persone, sono entrati in isolamento pochi giorni fa, perché il 1° di aprile, non è un pesce, sarà il 2 di aprile in realtà dalle nostre parti, dovrebbe partire Artemis 2. Se vi state domandando, ma Artemis 2 perché? Perché uno cosa ha fatto? Era un volo senza equipaggio, quindi non conta, ha fatto già un giro intorno alla Luna per una prova generale, ma bisogna fare una prova con equipaggio adesso per vedere se effettivamente tutto funziona. Anche cose tipo il rifugio antiradiazioni, perché non è come le missioni attuali che abbiamo fatto negli ultimi decenni. Stai vicino alla Terra, 400-600 chilometri, non di più, sei protetto dal campo magnetico terrestre, per cui non ci sono le radiazioni dello spazio profondo. Quando vai lontano, e la Luna sta a 400.000 chilometri di distanza, sei esposto a molte più radiazioni, quelle che arrivano dal Sole. Per esempio adesso si sono attivati tutti gli osservatori astronomici solari per prepararsi a avvisare gli astronauti: guarda che sta arrivando un'eruzione solare che potrebbe richiedere che vi mettiate nel rifugio. Questa volta c'è, a bordo della capsula Orion, c'è un rifugio contro le radiazioni, quindi possono mettersi tutti uno vicino all'altro dentro questo specie di sgabuzzino che è schermato mentre il resto della cabina viene inondato dalle radiazioni spaziali. È tutto previsto, non è pericoloso in nessun caso, però si cerca di ridurre l'esposizione alle radiazioni da parte
tu sei già nel mondo super tecnico.
Sì, voglio
farti fare un passo
umano,
per volta,
dai.
Accompagnaci, perché questo tuo libro veramente è fatto veramente bene, per chi come me non capisce nulla, e ti introduce passo per passo in queste missioni spaziali che sono iniziate tanti anni fa. Tutti ricordano quella storica dell'Apollo 11, ma chiaramente i progetti sono partiti molto prima e si sono susseguiti anche in questi anni di silenzio, in questi 50 anni dove nessuno ha più allunato, però insomma queste sfide non sono mancate, come ci hai anticipato, tra superpotenze. All'epoca, durante un contesto di guerra fredda, c'erano gli Stati Uniti protagonisti con gli URSS, quindi l'Unione Sovietica. Adesso, tra virgolette, i competitor sono altri, ma
sì.
Ci torniamo piano piano, ritorno sulla Luna, il nuovo libro di Paolo Attivissimo, dal sogno di Apollo alla sfida di Artemis, in libreria, recuperabile dovunque, se volete leggetelo, perché vi si apre un mondo, anzi vi si apre un gate interspaziale. Torniamo.
Il giorno che Neil sbarcò sulla Luna, tutti dissero che era un giorno speciale, dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse nell'argento, quella bandiera così innaturale, così immobile nell'aria senza vento, ed il mondo si fermò a guardare, e la Luna, la Luna, da tanto tempo lontana, per un momento così vicina, la Luna appena sfiorata, obiettivo di sempre, e traguardo finale di favolosi anni 60 che stavano per tramontare, ma lei è l'una e non è il sogno americano. Se vuoi sognare, la vuoi guardare da lontano. Sembrava così diversa la luna in quell'estate che non era estate, ma era la prova di un lunghissimo autunno, di foglie al vento e di barricate. E la luna, la pallida luna, un'emozione da dimenticare. C'erano cose molto più importanti ed il mondo smise di sognare, ma lei è luna, nessuno la potrà cambiare. E quando è sera, lei sa quello che deve fare, lei deve colorare il cielo di tuoi sogni di bambina e addormentarsi lì vicina a te, a te. Attraversare i sogni di chi la guarda e si innamora, di chi vuole restare sola con lei, con lei, di chi vuole restare con lei, con lei, di chi vuole restare con.
Bellissimo questo pezzo che io ho nel cuore, di Bennato, La Luna, 1990, che comincia così, no? Non è il sogno americano, è il sogno di tutti noi, un satellite che fa parte della storia dell'umanità. Abbiamo tutti almeno una volta sognato guardando la Luna, Paolo, e vabbè, cioè poi gli astronauti l'avranno sognata in un modo diverso.
Sì, sì, infatti io ho chiesto a quelli degli astronauti che ci sono stati, ma tu la Luna come la vedi?
Apollo 13, hai una bella citazione anche, nel sì, libro, sì. Anche...
che Apollo 13, poverini gli astronauti che ci dovevano andare, fra l'altro c'era a bordo Jim Lovell che doveva andare, era già il suo secondo viaggio verso la Luna, questa volta doveva scenderci, prima ci aveva solo girato intorno, è andata male e alla fine non ci ha mai messo piede. Capita.
Però lui fortuna. Ha spiegato che se le cose non succedono c'è un perché, lo spieghi bene nel tuo libro.
Sì, 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 infatti lui l'ha presa con filosofia, dice se fossimo atterrati sarebbe stata una missione come tutte le altre, ma invece tutti si ricordano di Apollo 13 perché è a rischio di andare malissimo.
Grazie a quello, e grazie a quello, dice, c'è un'espressione che tu citi e che tutti esatto. Noi conosciamo, Houston, abbiamo un problema, che poi
che
non è andata proprio.
Non è proprio così, ma fa niente.
Però insomma, senza questo fallimento epocale della Apollo 13 questa espressione non ce l'avremmo,
esatto.
E poi lui dice saremmo state una delle tante missioni andate poi dopo, sì, sulla Luna. Invece questa storia è diventata un film terribile con Tom Hanks e tutta la lista di attori incredibili che tu citi e che arricchiscono il tuo nuovo libro. Mi richiedono il titolo: Ritorno sulla Luna, dal sogno di Apollo alla sfida di Artemis o Artemis. Abbiamo pochi giorni e quindi questa nuova partenza attesissima della Artemis 2, che è un progetto che fa parte di una serie di missioni. La prima, come hai spiegato, non aveva umani in questo viaggio attorno alla Luna. Tu dici vabbè, faccio solo un viaggio attorno alla Luna. Dico va su te a fare il viaggio attorno alla Luna.
Così, con un veicolo mai provato prima.
Non è evidente. Paolo, ho mille domande.
Dai.
Prima ti leggo un paio degli ascoltatori, ma non rispondere subito.
Okay. Perché
ti faccio un putpurri di domande. Rudy dice, ma le fasce di Van Allen che non riescono ad attraversare adesso, con tutta l'evoluzione rivoluzione della tecnologia, sì, come hanno fatto nel 69. Simona ci manda degli scatti della missione Artemis, appeso al citofono da anni, tutta fiera. Anche Marn dice: sai che c'era la moda degli autografi? Ne ho uno originale di Neil Armstrong, deceduto nel 2012, con tanto di dedica, adesso lo vorrei vendere. Chiedi a Paolo a quanto posso venderlo. Paolo, quanto okay, può venderlo?
Ok.
Dai. Poi abbiamo altri messaggi audio che ascoltiamo dopo e tutte le curiosità appunto sul tuo libro. Allora cominciamo da lì. Paolo è una vita che ci racconta di Luna, di missione aerospaziale, non soltanto legati alla Luna. Nel 2013 è uscito con Luna. Luna? Sì, ci siamo andati, cioè ci siamo davvero stati, e tu lì esaminavi un po' i dubbi più frequenti riguardanti le missioni Apollo che portarono all'uomo, come hai detto, tra il 69 e il 72, non sono finite nel 69, e smonti tutta una serie di presunte, no, ipotesi complottiste. Adesso ci torni sopra perché appunto le missioni spaziali ripartono, tu hai citato tutta una serie di problematiche economiche, abbiamo questi due nomi che gravitano attorno, Elon Musk e Bezos, che sì, si contendono dei pezzi di astronave.
Si vogliono mettere una filiale delle rispettive aziende sulla Luna. No, in realtà ci sono oggi dei programmi spaziali fatti da privati, con, in gran parte con i loro fondi personali, per offrire alla NASA un veicolo alternativo. C'è da dire una cosa molto importante. Noi adesso vediamo sulla rampa di lancio, in questo momento, per la prima volta da 50 anni, vediamo un razzo che deve portare delle persone verso la Luna. È un bel traguardo già così. Però per arrivare a questo traguardo ce n'è voluta, e soprattutto è stata fatta con una specie di accrocchio. Cioè quello che vediamo sulla rampa è un mostro di Frankenstein fatto assemblando i vari pezzi dello shuttle, aggiungendoci qualcosa di nuovo, e una capsula che già prima di partire ha 20 anni di storia dietro. Il progetto è piuttosto vecchiotto. E questo non è necessariamente una brutta cosa, perché nello spazio le cose che funzionano sono quelle che hai già collaudato da tempo. Non ti conviene andare con l'ultimo modello, ti conviene andare con quello che sai che funziona, che è stato rodato da tanti anni, che è quello che fanno i russi. I russi volano nello spazio, vicino alla Terra, non verso la Luna, con dei veicoli che hanno 60 anni di storia. Sono fondamentalmente quelli che lanciarono Gagarin e tutti gli astronauti classici del programma spaziale sovietico. Funziona. E allora si aggiorna, si modifica, si dà qualche ritocchino, ma il principio generale si mantiene invariato, perché sappiamo che va. E ha salvato le vite a parecchie persone, in questo caso la sua ridondanza, la sua affidabilità. Posso rispondere alle domande? Allora, cominciamo dall'autografo, che è carina. Molte persone sono convinte di avere in casa l'autografo di Neil Armstrong o di qualche astronauta, però attenzione, perché molte delle firme autografe degli astronauti sugli oggetti che consegnavano, che spedivano, che venivano mandati dalla NASA, erano in realtà degli autopen, cioè sono delle firme fatte da una macchina che ripete il movimento della firma dell'astronauta. Quindi hanno un certo valore, ma non tanto. Una firma autografa, che un esperto sa riconoscere, fatta a mano da Neil Armstrong, vale almeno $5,000.
Marn, mi raccomando.
Almeno. Se dovesse essere accompagnata dalle firme degli altri due astronauti di Apollo, quindi Michael Collins e Buzz Aldrin, siamo tranquillamente oltre i 20,000.
Okay.
Questi sono i prezzi che ho visto quando, l'ultima volta che sono andato a un convegno in cui si facevano aste di questo genere, quindi magari da allora sono anche aumentati. Per la questione delle fascine di Van Halen, che è un classico, un tormentone, prima di tutto i Van Halen non c'entrano nulla, no, quello è un complesso musicale, sì, le fasce non hanno preso nome da loro e né loro hanno preso nome dalle fasce. Le fasce di Van Halen furono scoperte da James Van Allen, non Van Halen, altra persona, e non sono assolutamente così letali e pericolosi come le raccontano molto spesso i video dei complottisti. Lo sappiamo perché i russi hanno fatto delle missioni portando degli animali attraverso le fasce di Van Allen, sono tornati sani e salvi, quindi si possono attraversare. Lo sappiamo perché le missioni Apollo e altre missioni senza equipaggio hanno portato dei dosimetri, come quelli che si usano negli ospedali, per vedere quanta esposizione alle radiazioni hai, e si è visto che la naturale struttura dei veicoli spaziali fornisce una schermatura adeguata. Basta avere alcune accortezze. Prima di tutto, non attraversare nella zona più spessa e più intensa. Infatti, la traiettoria delle missioni Apollo fece apposta per girare intorno, passando attraverso la parte più sottile e quindi fu esposta a una quantità di radiazione molto modesta, e quindi non è un problema, è semplicemente una precauzione in più che si deve prendere, nulla di particolare, ma non è così tragica, impossibile. Dicono bisogna mettergli il piombo per schermare, no, non serve assolutamente nulla di tutto questo, lo sappiamo, ci sono le misure scientifiche fatte anche da paesi terzi come per esempio la Cina, l'India, che sono andate con missioni senza equipaggio verso la Luna. Tranquilli.
Buongiorno Houston, è vero che è più stato più difficile andare sul Titanic che sulla Luna? Ciao, grazie Carlo.
Ciao Carlo, grande, buongiorno.
Buongiorno, qui vi parla Rogerio Orlando da Houston, no, in realtà non era Houston, era Nuova York, come si diceva all'epoca. È bello fra l'altro rivedere le dirette di allora, perché si sente un italiano differente, il modo di presentare, il modo di parlare. Sia da parte Rai sia da parte nostra, le dirette che furono fatte all'epoca, è veramente figlio di altri tempi, è curioso, sembra quasi finto nella sua differenza rispetto al modo di parlare di oggi, anche nelle conversazioni normali, le trasmissioni di 50 anni fa, 60 anni fa hanno un audio differente, un modo di parlare differente, è bello che ci sia anche questa memoria storica di come parlavamo.
Buongiorno, ecco, sono stato due volte al Cape Canaveral Space Center, che è vicino Orlando, che è davvero molto molto interessante, che mi giro, sono tutti pezzi originali di Apollo 11, 13 dall'inizio, C'è anche il film, quello molto bello, quella di Hidden Figures, che è una storia vera di queste tre donne di colore che del prime nella NASA facevano anche il conti, i calcoli e queste cose, con l'Octavia Spencer che è un'eccellente attrice.
Grazie Ash, tra l'altro il tema delle donne che tocchi nel libro, tema molto importante, perché una volta le donne non potevano partecipare.
No, non era neanche concepita l'idea. Ci furono molte donne che dissero: ma noi veramente saremmo anche qualificate, se vi servono piloti. Fra l'altro, fisiologicamente le donne mediamente sono più portate per i voli spaziali, perché consumano meno.
Sono più
la fisiologia, proprio le dimensioni, il corpo è di solito più piccolo, minuto, sopportano meglio lo stress, e infatti fu fatta informalmente una serie di sperimentazioni per vedere se le donne fossero capaci di gestire tutte le sollecitazioni fisiche e psicologiche di un volo spaziale. Ricordiamoci che all'epoca venivi praticamente messo su un missile di quelli che servivano per recapitare le bombe atomiche, quindi sparato veloce in un abitacolo strettissimo, con situazioni e sollecitazioni molto forti, accelerazioni di 7G, quindi pesantissime. Non era... oggi è un po' più facile, oggi non dico che sia facile, ma è meno stressante, meno impegnativo fisicamente. Beh, le donne superano tranquillamente i test con una media superiore a quella degli uomini.
Ecco.
Ma all'epoca era impensabile mandare in prima linea, perché alla fine era uno scontro fra gladiatori, non ci possiamo mandare una donna. Il ragionamento dell'epoca era così. Invece, se l'avessero fatto, sarebbe stato un bel successo. I russi approfittarono di questa situazione, di questo sessismo dell'epoca, per dire: beh, ma noi la donna la mandiamo. Ci mandarono Valentina Tereshkova, che fra l'altro è ancora con noi, e fu una missione di propaganda pura. Lei era una paracadutista, fu addestrata per fare questo volo breve ma vivace. Le stesse, ebbe moltissimi problemi, li sopportò senza difficoltà, arrivò tutta però ammaccata, e quindi fu necessario riportare, far finta. Queste sono le vere messe in scena. Dopo che tornò dal suo volo intorno alla Terra, arrivò a Terra che aveva il volto decisamente malconcio per aver impattato su oggetti che c'erano in cabina, e quindi fu riportata sul luogo del ritorno sulla Terra per fare una serie di foto 2 settimane più tardi, quando le era passata tutta la botta.
Poverina. E tra l'altro nella prossima missione Artemis 2 c'è una donna, che è Christina Koch.
Sì. E infatti questo è un altro primato della missione. Ci sarà anche la prima persona di colore, ci sarà anche il primo canadese, il primo non americano a volare intorno alla Luna.
E tu nel tuo libro spieghi perché è un canadese, spieghi tutto.
Cioè devi scegliere di perché. Fra l'altro un canadese che non ha mai volato nello spazio,
un pilota militare, non uno scappato di casa.
Esatto, non è che dice: senti, vediamo, facciamo un reality, vediamo, lo scegliamo così. No, però è abbastanza insolito. Deriva da accordi politici di lunghissima data. Fra l'altro il Canada ha una collaborazione spaziale scientifica molto stretta con gli Stati Uniti, perché fornisce vari componenti. La Stazione Spaziale Internazionale, quella che gira intorno alla Terra, ha una serie di bracci robotici che sono comandati dall'interno o dal centro di controllo a Terra, e sono fatti in Canada. Quindi loro si sono praticamente procurati un posto dando tecnologia, dicendo: noi ti costruiamo questo, tu in cambio ci dai un posto. Sì, facciamo così. Lo farà anche l'Europa nelle missioni successive, lo faranno un po' tutti i paesi del mondo, il Giappone per esempio, che fanno parte del programma Artemis, che raccoglie, è più internazionale rispetto a quella degli anni 60, quindi almeno quello è stato un passo avanti.
Ma se volessimo tornare indietro nel 1961, mm-hmm, cioè questo momento storico del presidente Kennedy che fa questo annuncio incredibile, disse: andremo sulla Luna entro la fine del decennio. Ma lui fa il figo, perché insomma, cioè, tanto non ci doveva andare lui, però doveva dire questa cosa. Il problema qual era? Che gli Stati Uniti all'epoca non avevano ancora nemmeno un vero programma spaziale, no? Come spieghi nel libro, era come dire: spieghi, andremo sull'Everest senza avere le scarpe, e perché fare una cosa del genere? E tu spieghi bene nel libro perché in quegli anni il mondo era diviso in due, quindi era un discorso geopolitico, era qualcosa in più di un sogno americano, era un'occasione per dimostrare una supremazia degli Stati Uniti. E uno dice: ma perché tornarci? No, avete fatto tutto, avete messo giù la vostra bella bandiera.
A questo punto, esatto, hai dimostrato la tua superiorità, quindi?
Quindi?
Eh beh, gli Stati Uniti hanno vissuto per più di 50 anni con il prestigio derivante da quelle missioni, però adesso, l'ho detto anche recentemente, Jared Isaacman, il nuovo direttore della NASA, fa: dobbiamo tornarci perché c'è una generazione che non si ricorda queste cose. E lui ha detto, è stato quasi comprensivo verso i complottisti, ha detto, capisco che molta gente stia pensando, ma saremmo veramente andati 60 anni fa? Non lo so, mi viene il dubbio. E quindi dobbiamo tornarci anche per questo, ma soprattutto c'è un motivo politico molto forte, che è la rivalità politica e tecnologica con la Cina. La Cina ha un programma spaziale decisamente molto avanzato, ha già annunciato l'intenzione di scendere con degli astronauti sulla Luna entro il 2030, ha un programma spaziale che non solo è avanzato, è anche molto più snello rispetto a quello statunitense, che è un po' un mélange di varie fonti, di vari veicoli, e quindi c'è la preoccupazione che la Cina arrivi per prima nella nuova corsa alla Luna. Per venire incontro a questa necessità politica sono state fatte delle vere e proprie rivoluzioni. Il direttore della NASA ha annunciato che Artemis 3, che sarebbe dovuta scendere sulla Luna, no, farà un altro giro di prova. Poi però ci scenderemo due volte nello stesso anno con il 4 e il 5. È tutto sotto sopra, e nello scrivere il libro è stato veramente un incubo cercare di trovare informazioni coerenti, bocche cucite, nessuno voleva dire niente.
Ecco, no. Ti faccio entrare in quell'ambito tra poco, e insieme a una domanda che poi ti pongo su cui discorri all'interno del tuo libro Ritorno sulla Luna. Dice, la domanda più sorprendente è ma se eravamo capaci di andare sulla Luna, perché abbiamo smesso di farlo?
È complicato.
Sai che musica è rumore, sai che cosa c'è, sto bene, sai che cosa c'è, sto male, non mi chiederai permesso, se è concesso, lascio il tempo, le promesse, lascio a te le tue certezze, la chitarra sopra il letto, i versi che non hai mai scritto, non ti chiederò permesso. Preferisco bruciarmi da solo che assecondarti adesso.
Oppure lo troverai in ogni dubbio Allora, torniamo a questa giornata magica e ho visto che anche da parte vostra c'è grande interesse. Paolo ha passato la sua vita insieme allo smantellamento di bufale a curiosare nel mondo dell'aeronautica spaziale, che è uno dei tuoi grandi passioni. Paolo, tu hai fatto lavoro meticoloso anche per questo ultimo libro che tu pubblichi in occasione per Feltrinelli e Apogeo, quindi in occasione della prossima missione prevista tra l'1 e il 6 di aprile di Artemis 2, una missione che è iniziata con un numero 1 senza esseri umani e che dovrebbe cominciare a preparare un nuovo allunaggio. Dici, perché non allunano questa volta? Perché non è come dirla. Adesso Paolo, se riusciamo a recuperare un passaggio del tuo libro, ci fai capire bene. Intanto tu apri il tuo libro con un capitolo in cui ci fai ben capire che non è per niente un posto comodo la Luna, pieno di insidie, e già per questo uno dice, ma perché devo tornare lì? Abbiamo già visto com'è la situazione.
Posti.
Sì. Partiamo dal primo capitolo e poi arriviamo a questa spiegazione, se hai voglia.
Allora, in realtà di tutti i posti, perché a parte la Terra, non ci sono luoghi abitabili conosciuti nel sistema solare, non c'è nessun altro posto dove puoi andare senza una tuta spaziale, senza portarti appresso l'ossigeno e tutto quello che ti serve. Il cosmo è ostile e la Luna non è affatto un posto accogliente. Temperature estreme, radiazione solare molto intensa, notti che durano 2 settimane, per cui un freddo boia, come tecnicamente si dice così. E cosa fai? E non c'è aria. E quindi ti devi portare tutto, non ci sono neanche i ristoranti, quindi devi portarti da mangiare. Fra l'altro il menù di Artemis sarà un po' più ricco, ci saranno anche i tacos a bordo, c'è il caffè, cioè, bella la vita di oggi.
Poi ci dici come hai recuperato tutte queste informazioni.
Volentieri. Beh, all'epoca invece, nel 69, la situazione era molto più rischiosa, perché avevano un solo motore di discesa con questo razzettino, questo ragnetto diviso in due parti, una che scende, fa da rampa di lancio per la successiva che riparte. Complicatissimo.
Che si chiama modulo lunare.
Modulo lunare,
la famosa Eagle dell'Apollo 11.
E questo veicolo era veramente costruito con il massimo risparmio. Ci fu addirittura una gara, davano un premio di $500 e chi riusciva a togliere un certo numero di grammi dal peso complessivo del veicolo. Lo si vede nelle fotografie, che sembra rivestito di carta alu, quella dorata. In realtà è una coperta termica, perché serviva, siccome doveva stare fermo sulla Luna, quindi con una faccia esposta al sole intenso e dall'altra invece era completamente in ombra, allora per fargli un po' di controllo termico hanno messo su questo rivestimento. Le coperte termiche, quelle dorate che usiamo oggi, sono derivate dal programma spaziale. Sono tante cose che oggi usiamo che...
I moon boot, per esempio.
No, quello è puro marketing. No, non puoi andare sulla Luna con
i moon
boot.
Non quelli.
È consigliabile.
La forma è simile, diciamo.
La forma è simile, infatti l'idea commerciale era proprio quella. Certo. Somigliano molto. L'unica cosa che hanno in comune è la suola molto spessa. Infatti molti ci sono i complottisti che dicono, ma io ho visto le scarpe della tuta, sono le scarpe con la suola, col tacco, ma le impronte hanno una forma diversa. Perché? Perché c'erano le soprascarpe. Mettevano delle soprascarpe perché la superficie lunare è freddissima in ombra, caldissima al sole, e quindi ti devi mettere degli zatteroni, fondamentalmente.
Che tu illustri bene. Ecco. Nel libro ci sono tanti disegni utili per capire anche questo Saturn V, questo razzone che li sparava su, perché poi bisogna uscire dall'orbita terrestre, infilarsi nell'orbita lunare, che già quello è tutto un meccanismo.
Calcoli complicatissimi.
Complicatissimi.
E giusto per dirti, allora, per ripartire dalla Luna, i due esploratori dovevano accendere l'unico motore dello stadio di risalita in un istante preciso per incontrare a agganciare il veicolo Apollo, quello principale, che passava solo sopra di loro in orbita, in quel momento. Se questa manovra fosse fallita, sarebbero stati condannati a morire perché non c'era possibilità di soccorso. Questo era quello che rischiavano all'epoca. Adesso si torna con un veicolo molto più grande, alto 50 metri, se tutto va bene, se Elon Musk mantiene le scadenze ed è in ritardo. E anche per questo che non ci siamo ancora arrivati, perché tornare non ci si vuole tornare più col modulino piccolino, quello fatto con la carta alu. Ci si vuole tornare con un veicolo gigante che permette di portare jeep, provviste. La differenza fondamentale è: prima siamo andati per fare un'escursione, e in escursione, quando vai per una gitarella, puoi fare, sopporti qualunque cosa, vivi in tenda senza problemi. ma se ci vuoi restare, che è quello che si vuole fare adesso, costruire una base permanente, devi arrivarci con dei veicoli un po' più consistenti, portarti più provviste. E la differenza fra 3 giorni di campeggio e un trasloco all'estero, fondamentalmente.
Allora, tu lo spieghi, perché la prossima missione, quindi sarà la 4, probabilmente all'una non saranno lì soltanto poche ore, ma saranno lì una settimana intera, esatto, per fare degli esperimenti, lavoro, raccolta di materiale, eccetera. Ma quando tu dici adesso ci torniamo per restarci, il progetto è più vasto. Ci torniamo?
Sì.
Okay, thought the fight was done, but now I feel it slip away, and I'm too tired, so damn tired. Feel it rising like a wave, about to crush on me. Fear is filling up my brain, and it keeps lying. So good at lying. My doctor told me someday.
Numa ti fa una bella domanda, tu hai detto bella domanda, ma se non c'è aria, dice, come fa a fare freddo?
Bella domanda, è giusto, qui bisogna ripassare un pochino la fisica, perché ovviamente nel vuoto la temperatura, il calore si propaga in modo diverso che sulla Terra, perché noi abbiamo un'atmosfera, quindi l'aria calda trasferisce il calore direttamente, o l'aria fredda fa la stessa cosa. Sulla Luna il problema del freddo è soprattutto derivante dal contatto con la superficie, che ovviamente perde calore quando non è esposta al sole, e si scalda invece quando è esposta al sole. Mm-hmm. E poi c'è l'irraggiamento, quindi si disperde calore comunque in maniera molto più lenta. L'irraggiamento, per intenderci, è quella cosa che provi quando ti avvicini a un caminetto. Anche se non è il calore dell'aria calda che senti, ma senti proprio il calore. Se fai ombra non senti più il calore, quello è irraggiamento. Sulla Luna e nello spazio in generale avviene soprattutto questo tipo di riscaldamento. E poi c'è il problema contrario, cioè il calore del tuo corpo, siccome sei immerso nel vuoto e l'unico punto di contatto con qualcosa di solido è sono le tue scarpe, che sono isolanti, all'interno della tuta fa caldissimo. Devi dissipare il calore prodotto dal corpo, anche perché stai camminando in una tuta che è rigidissima, pesa circa 180 kg e sulla Luna ne pesa ovviamente 6 volte meno, no. Però comunque sono 30 kg che ti porti addosso e ti limita molto i movimenti, quindi fai fatica, stai sudando tanto.
Curioso, dicevi che è più facile camminare dritti che curvare.
Sì,
perché?
Sì. Perché è un po' come quando vai a fare la spesa, no? È più facile guidare il carrello pieno di acquisti dritto che cambiare direzione.
Vero.
Il principio è lo stesso. Okay. Perché l'inerzia ti porta a proseguire nella stessa direzione. Quando tu cambi devi compensare la massa, che non è cambiata la gravità, il peso è ridotto sulla Luna, ma la massa è sempre la stessa, non è che se ne va. E quindi devi frenare con più fatica e poi cambiare direzione. Infatti, se si guardano le riprese di Apollo 11, una delle cose che fa Buzz Aldrin, il secondo della missione, va in giro, passeggia, fa dei saltini e sembra quasi che stia, oh, che bello, sono qui, trallallero, trallallà. No, è una prova pianificata per vedere come ci si deve muovere sulla Luna. Erano cose impossibili da simulare sulla Terra, tranne che per qualche manciata di secondi su aerei speciali che facevano dei voli parabolici. E quindi prima cosa che fai è metti giù degli strumenti scientifici, poi fatti una passeggiatina provando le varie tecniche di camminata.
Spieghi tante cose differenti, tipo queste polveri fine, l'assenza di un'atmosfera che ti fa vedere le cose più vicine, questa oscurità, queste temperature o tanto calde o tanto fredde, al punto che il razzo, quando veniva spedito, dice gira come una piccola giostra.
Sì,
perché?
Sì. Perché se rimani con una faccia esposta sempre al sole, quella si scalda tantissimo. Se rimani con la faccia in ombra sempre quella, si gela, perché perde per dispersione, per dissipazione termica, perde per irraggiamento, perde calore. E quindi, siccome lo scudo termico, che ti serve per se vuoi tornare a casa sano e salvo, aveva dei margini di temperatura molto stretti, bisognava far girare il veicolo in modalità girarrosto. E
lo chiamano come
barbecue mode, sì. Era proprio il termine non ufficiale che usavano gli astronauti. In realtà c'era il PTC, che era il Passive Thermal Control. Il gergo della NASA è divertentissimo, perché per qualunque cosa esiste un termine tecnico. Per esempio il MAG, il Maximum Absorbency Garment, che cosa può essere? Un indumento di massimo assorbimento? Il pannolone.
Ah,
si chiama così. Ora Neil indossa il MAG. Roger, ho indossato il MAG. E tutti, avrà fatto questa cosa così importante. Così hai messo il pannolone, perché sulla superficie lunare non c'è la toilette, quindi ti devi portare un pannolone per le esigenze se stai fuori a lungo.
Sono temi che uno non può sottovalutare. Anche vedere com'è il water spaziale.
Sì, questa è una delle grandissime novità che comunque persona sensibile possono.
È un tema,
È un tema. Se vuoi andare su Marte, devi portare la toilette. In modo non possiamo andarci col pannolone, come fecero gli astronauti Apollo. E quindi per la prima volta abbiamo una toilette che gira intorno alla Luna. A bordo c'è finalmente un gabinetto come si deve, quindi con tanto di sgabuzzino, cioè uno stanzino nel quale puoi metterti. E
da solo spiegavi, perché prima non ci si poteva isolare un attimo in bagno. Ma
no.
Vado un attimo in bagno con un fumetto, niente.
Vado un attimo in bagno e era voltatevi dall'altra parte che io devo fare.
Aiuto.
È anche per questo che gli astronauti lavoravano insieme, si affiatavano, erano abituati, si conoscevano da molto tempo, e poi erano militari, quindi abituati come dire un po' al disagio e alla mancanza di delle comodità quotidiane.
Ma tu come fai a sapere tutte queste cose che hai raccontato in modo stupendo, perché uno viene inghiottito dal tuo libro? Io me lo sono riletta adesso in un viaggio di un'ora e mezza, mi parlava l'hostess nel volo in aereo, non ho voglia di ascoltarlo perché era tutto magico.
Grazie.
Rapisce, è veramente super strutturato anche come si compone il vecchio razzo, il Saturn V per esempio. Tu spieghi bene come si era agganciato il modulo lunare, come si sgancia dalla base centrale, chi rimaneva dentro nel razzo, che poi non poteva stare fermo perché altrimenti poi quell'altro che doveva decollare dalla Luna, se non beccavano il preciso momento, svagavano nello spazio e morivano. Insomma, spieghi tutto in modo meticoloso. Come sei riuscito ad avere tutte queste informazioni?
Allora, non è stato facile. Per il programma Apollo, che ormai ha 60 anni alle spalle, ormai c'è tantissima documentazione, quindi l'ho accumulata nel corso di questi decenni e quindi ho potuto attingere tranquillamente. Per Artemis invece bocche cucite, perché un po' per motivi politici, un po' perché c'erano molte indecisioni, c'era da nominare il nuovo direttore della NASA, c'è moltissimo interesse politico perché il razzo in realtà non è sufficiente per la missione, è un po' un compromesso. Però ci sono degli interessi politici molto forti, perché viene costruito in vari stati degli Stati Uniti e ciascuno stato dice io voglio i finanziamenti di questo razzo, che costa una cifra altissima, sono 4 miliardi di dollari a lancio. mentre i veicoli della concorrenza, quelli commerciali, costano una frazione di questa cifra. Però ormai con quello ci dobbiamo andare, perché è stato politicamente voluto e politicamente ci si deve andare con quello. E una delle cose che è stato difficile trovare è stato il piano della missione. Non c'era nessuna intenzione, né da parte dell'Agenzia Spaziale Statunitense, né da parte neanche dell'Agenzia Spaziale Europea, di dare delle informazioni chiare. Molte delle informazioni pubbliche erano vecchie, obsolete, cambiavano in corso d'opera, e quindi alla fine mi sono dovuto ingegnare a mettere insieme le versioni più plausibili dei vari documenti fino ad arrivare a un piano di volo. Adesso è uscito il piano di volo, adesso è uscito anche il menù di quello che mangiano, è uscito tutto quello che faranno, e per fortuna fino adesso mi è andata bene, le mie deduzioni sono state corrette. Però è bello vedere come la NASA improvvisamente ha cambiato stile. Oggi è molto più aperta, adesso, in questo momento, rispetto a 5 mesi fa. Non c'era nulla.
Tu dicevi un dettaglio in corso d'opera che ti hanno cambiato, ma non potevi saperlo, era che avrebbero allunato con la missione Artemis 3, e nel frattempo in corso d'opera, ma tu dovevi uscire con la pubblicazione, esatto, entro fine febbraio, e ancora era confermato l'allunaggio per Artemis 3. La domanda finale, Paolo, su questo grande lavoro di ricerca è una curiosità. Inizi dicendo la Luna è un posto scomodo, ci siamo andati per capire che cosa c'era, non si sono trovati benissimo, cioè tutta una serie di cose che sì, complicano l'esistenza, e adesso non solo si vuole tornare dopo 50 anni, ma ci si vuole stabilizzare, addirittura tra le varie teorie anche delle case sulla Luna, sì, o dei viaggi. Ma perché non ci basta la Terra? È così bella la Terra?
Beh, considera che in questo momento Elon Musk sta pensando di lanciare dei data center nello spazio, cioè vogliono portare tutti i centri di calcolo là, vogliono fare costellazioni di 50.000 satelliti, così tanto per... No, c'è un progetto commerciale, bisogna vedere se poi funzionerà o meno. Ci si vuole tornare perché sulla Luna ci sono delle risorse importanti, per esempio terre rare, per esempio elio 3, quindi stiamo parlando di tecnologie delle batterie che usiamo tutti, dai cellulari fino alle automobili, tecnologia per la fusione nucleare che ci può servire per produrre energia, quindi ci sono delle buone ragioni. E poi soprattutto vai là per fare ricerca, e la ricerca per definizione non sai cosa trovi.
Per
quello
questo
che trovi,
siamo...
ti porti a casa delle cose interessanti.
Per questo siamo affascinati nel voler tornare, perché il raggiungere qualcosa di così difficile per l'uomo è così, andare oltre il limite.
E soprattutto poi scatena la fantasia e l'ambizione delle nuove generazioni. Sulla Luna c'è qualcuno, guarda, vuoi andarci anche tu? Studia.
E tu? Terra o Luna?
Io no, Terra, grazie.
Terra.
Non c'è più il fisico.
Poi già
avuto.
Da rettigliano già hai fatto un lungo viaggio.
Va
per
bene così,
qua, figurati. Grazie Paolo Attivissimo, prendetevi il suo nuovo libro, questo bellissimo Ritorno sulla Luna. Grazie Paolo.
A presto, ciao.